La magia delle piante e il sapere erboristico. La conoscenza delle virtù medicamentose delle piante, i semplici dal latino medievale medicantum o medicina simplex, risale all'antichità più remota. In Europa è la civiltà greca a presentare i primi documenti scritti sull'uso delle piante nella cura delle malattie. Omero, Pindaro e Aristofane nelle loro opere descrivono come la fitoterapia fosse praticata da medici in parte e in tutto divini. La prima opera di sistemazione delle conoscenze fitoterapiche si deve ad Ippocrate, che ne fece il cardine della sua innovativa concezione medica. Cominciò così un uso razionale dei medicamenti da parte dei cosiddetti rizotomoi, i quali, avendo una discreta conoscenza della patologia e soprattutto della botanica, collezionavano radici di piante medicinali. Anche a Roma si affermano i cosiddetti rizotomi, specialisti nella ricerca delle radici medicamentose, coadiuvati dagli erbolai, cercatori d'erbe, che allestirono vere e proprie farmacie, taberne e medicine, dove si offrivano rimedi ed erbe di ogni sorta e provenienza. Accanto a queste figure, nella Roma antica esisteva anche il farmacotriba, che non esercitava la medicina, ma si limitava a vendere le sostanze medicamentose semplici e a realizzare le ricette dei medicamenti composti prescritti dai medici. Le conoscenze raccolte nei secoli da rizotomi, erbolai e farmacotriba furono catalogate nell'imponente opera enciclopedica di Plinio il Vecchio, Naturalis Historia. Il medico greco Discoride, nel De Materia Medica, IV secolo d.C., contribuì ulteriormente alla classificazione dei semplici, termine con il quale designava le parti di piante, animali e minerali che non avevano subito sostanziali manipolazioni e al loro impiego nella pratica medica. Con la caduta dell'Impero Romano, le conoscenze fitoterapiche sopravvissero grazie al paziente lavoro di trascrizione dei codici classici per opera degli amanuensi negli scriptoria delle abbazie benedettine. Fu proprio per il tramite della cultura monastica e grazie agli influssi provenienti da arabi e bizantini che fiorì a Salerno attorno al IX secolo la famosa scuola medica, che ci ha consegnato una celeberrima raccolta di prescrizioni igieniche e consigli per la prevenzione delle malattie, il Flos Medicinae o Regimen Sanitatis Salernitanum, X secolo, che rappresenta la summa delle conoscenze antiche e medievali. Per assicurarsi una scorta di farmaci naturali, i monaci, soprattutto i seguaci di San Colombano, introdussero nei conventi gli orti dei semplici, dove si coltivavano le erbe officinali necessarie per la composizione di unguenti, decotti ed empiastri. Con l'apporto poi dell'esperienza medica araba, penetrata nelle abbazie e nei monasteri dell'Italia meridionale, si veda al riguardo l'Opus Pandectarum Medicinae del 1317 di Matteo Silvatico, l'arte farmaceutica monastica progredì notevolmente, arricchendosi del prezioso strumento della distillazione, di cui si fece largo uso introducendo l'impiego terapeutico delle acque distillate e delle essenze che tanta parte ebbero nella storia della medicina medievale e che preparano il terreno per l'affermazione delle moderne tecniche farmaceutiche di estrazione di principi attivi dalle piante. Nel secolo XVI, intensificandosi l'interesse per lo studio del mondo naturale e parallelamente definendosi in modo definitivo il ruolo delle università come custodi e garanti del sapere scientifico, la fitoterapia continuò ad essere impartita nel chiuso delle facoltà di medicina, mentre sorsero orti accademici, dove gli studenti potevano integrare le lezioni teoriche. Il più antico al mondo di questi orti è considerato quello di Pisa, seguito da quello di Padova e infine da quello di Firenze, quest'ultimo voluto dal duca Cosimo I dei Medici e fondato il 1 dicembre del 1545. Sebbene misconosciuto dagli storici, nella raccolta e nella trasmissione delle conoscenze erboristiche, un ruolo fondamentale fu svolto dalle erbarie, conoscitrici delle virtutes herbarum, dalle medichesse e dalle fattucchiere, che per tutto il Medioevo e ancora in età moderna, esercitando carisma non riconosciuto dalle autorità, attesero alla salvaguardia della salute, in special modo dei ceti subalterni. Resta ancora da scrivere il contributo dato da queste donne nella conservazione e trasmissione di antichissime conoscenze, a cui attinsero prima i monaci e in seguito le università. una storia negletta, a causa del violento processo di acculturazione a cui queste donne furono sottoposte tra il XV e il XVII secolo.